C'è un uomo nella Bibbia, la cui storia è molto singolare. Si chiamava Naaman, era un ufficiale siriano, il braccio destro del re, una persona importante, una persona con un certo valore, con una grande reputazione, che aveva un grosso problema, era lebbroso e quello che allora veniva chiamato lebbra non corrisponde proprio al morbo di Hansen come lo chiamiamo noi ora. Tante malattie della pelle rientrava nella categoria lebbra, ma lui aveva questa malattia che gli impediva di svolgere al massimo le sue funzionalità. Era senz'altro una malattia che lui infastidiva. Nelle scorribande, nei rastrellamenti che con l'esercito avevano fatto sul territorio di Israele, avevano fatto prigioniera una ragazzina, una bambina, che era andata a servizio proprio di questo ufficiale. Era probabilmente la damigella di compagnia della padrona di casa. E questa bambina, vedendo il padrone in quello stato, suggerisce alla sua padrona di dire al marito che c'era un profeta in Israele, in Samaria, una regione di Israele, nella parte centrale dello Stato, che poteva aiutarlo, che avrebbe potuto guarirlo dalla lebbra. Questo ufficiale prende in considerazione, nonostante fosse stata la bambina a dirgli queste cose, prende in considerazione questa possibilità e va dal re e gli chiede il permesso di andare in Israele. Il re acconcende, scrive una lettera e lo manda nel paese di Israele, quindi da Damasco fa qualche centinaia di chilometri per andare in Israele. Lì incontra il re, poi incontra il profeta Eliseo, il profeta Eliseo gli dice cosa deve fare e lui torna a casa guarito dalla lebbra. Questa è la storia, grosso modo, molto succinta, come ci viene raccontata nel capitolo 5 del secondo libro dei Re, nella Bibbia. Però ci sono alcune cose da notare in questa storia, che ovviamente non abbiamo letto il testo per brevità. Una cosa che viene detta e che possiamo notare è che l'atteggiamento iniziale di Naaman, di questo ufficiale, è molto positivo. La bambina gli dice qualcosa tramite la moglie e lui la prende in considerazione. Quindi, dal suo status molto elevato, accetta di andare in Israele, diciamo che accetta l'umiliazione di chiedere al nemico un aiuto per la sua guarigione. Però nella storia troviamo un grosso problema, perché la bambina ha detto alla padrona un profeta potrà guarirti dalla lebbra. La padrona lo riferisce al marito, il marito lo riferisce al re di Siria, il re di Siria scrive una lettera per il re di Israele. La lettera che arriva al re di Israele, nella lettera c'è scritto ti ho mandato Naaman perché tu lo guarisca. La notizia era partita in un modo ed è arrivata in un modo completamente distorto, però se non completamente molto distorto. Non era il re che doveva guarirlo, ma era il profeta. Ma questo si era perso nel passaggio da una persona all'altra, nel passaggio di informazioni, in questo telefono senza fili, l'informazione si era distorta. Però, in ogni caso, Naaman riesce a essere in contatto con il profeta, con Eliseo. E va da lui con delle aspettative, dice: senz'altro io arrivo, il profeta scenderà, ci sarà una liturgia, qualche atto magico, una cerimonia, ci sarà qualcosa con cui lui mi imporrà le mani e tutto in maniera molto ieratica potrà guarirmi. La cosa non va così. Il profeta gli manda a dire, neanche gli dice di persona, ma glielo manda a dire: guarda, buttati 7 volte nel Giordano e vedi che la cosa è finita. Questo lo prende in contropiede. È deluso, si arrabbia, perché le sue aspettative, si è già fatto un film di come sarebbero andate le cose, sono disilluse, crollano, sono frustrate. E allora lui in questo dice, vabbè, allora me ne vado, non mi interessa più niente, di fiumi ce ne sono anche a Damasco, non ho bisogno di fare il bagno nel Giordano, non è che l'acqua di qui è meglio di quella di là, le acque magiche non esistono. Quindi se ne vuole andare. Dei suoi collaboratori però incomincia a dire, no aspetta, scusa, sei venuto qui disposto a fare qualsiasi cosa pur di essere liberato. Sei venuto disposto a pagare un sacco di soldi per essere guarito. Lo puoi fare senza sacrifici, perché non lo vuoi fare? Cosa ti costa buttarti nel Giordano 7 volte? D'altra parte, se guardiamo il testo, Naaman era andato con un sacco di soldi per ripagare la guarigione. Troviamo che era andato con 500 kg di argento, pari al valore attuale di 260.000 euro, e con 70 kg d'oro, grosso modo 3 milioni e mezzo al cambio attuale. Quindi era disposto a fare dei grandi sacrifici. Una cosa gratis, senza sacrifici, non è disposto a farla. Però si fa convincere e lo fa. Guarisce. Non sappiamo se poco per volta, tuffo dopo tuffo o solamente all'ultimo tuffo, ma guarisce. Questo che cosa crea in lui? Crea riconoscenza immediata. Torna subito da Eliseo, offrendogli una ricompensa che Eliseo non vuole. Ma lui è disposto a dargli tutto quello che vuole. Quindi la prima cosa che notiamo è che c'è un'immediata riconoscenza per quello che ha ricevuto. Poi, ancora più importante, il riconoscimento che solo Yahweh è Dio, che solo il Dio di Israele è il vero Dio. E una sua conversione al re, dal Dio di Israele. Tant'è vero che dice, io dovrò offrire sacrifici a questo Dio, però non posso venire in Israele a offrirli. Quindi mi porto un po' di Israele con me e si porta via, come vedremo adesso, una camionata di terra per creare una piccola enclave di Israele a Damasco. Perché vuole offrire sacrifici a Yahweh solo su terra di Israele. C'è un problema. Lui, per doveri istituzionali, deve accompagnare il suo re quando il suo re va nei templi del suo idolo principale, del suo idolo principale, Rimmon, e si preoccupa perché dice, se io mi prostro insieme al re là, come la prenderà Yahweh? Come la prenderà Dio? E interroga Eliseo dicendo, ma cosa faccio? Dio mi perdonerà questa cosa quando vado a prostrarmi, a sdraiarmi davanti a questi idoli, non so cosa avremmo risposto noi, ma Eliseo dice una cosa che mi ha sempre sorpreso. Praticamente dice: Shalom, vai in pace, non preoccuparti. Quasi un eco di quello che Gesù, qualche secolo dopo, avrebbe detto sempre in Samaria a un'altra persona che gli chiedeva dove dobbiamo prostrarci, sdraiarci davanti a Dio, qui o a Gerusalemme? E in quel caso Gesù rispose che non è tanto il posto dove ci si sdraia, ci si prostra davanti a Dio, ma è l'atteggiamento interiore, la sincerità che dobbiamo avere, dobbiamo farlo col nostro spirito e sinceramente e in verità. Da questo possiamo trarre diverse riflessioni da tutta questa storia. Uno è dalla bambina. La bambina, pur essendo piccola, ha il coraggio di parlare di Dio a persone che l'avevano presa come prigioniera. E se era così piccola e già parlava di Dio e già raccomanda di andare dal profeta, vuol dire che i suoi genitori, che non vengono citati nel racconto, gli avevano dato un insegnamento, gli avevano già dato delle informazioni. Quindi l'importanza di trasmettere ai bambini le cose importanti di Dio, perché queste nella loro semplicità possa essere divulgate anche in situazioni dove noi adulti forse non avremmo neanche il coraggio di parlare. Un'altra riflessione che possiamo fare è che le risposte di Dio a volte arrivano in modo diverso da come noi ce l'aspettiamo. Questo ufficiale si aspettava la risposta in un certo modo, con un certo cerimoniale, con una certa liturgia, con una certa forma, la risposta arriva in un modo completamente diverso. Tant'è vero che lui non è disposto ad accettare quella risposta. Ma questo deve farci riflettere che noi dobbiamo essere pronti ad accettare le risposte di Dio da qualsiasi direzione, in qualsiasi modo vengano alla nostra vita. Terza riflessione che potremmo fare, ed è una delle più importanti, è che accettare qualcosa di gratuito è difficile. Può sembrare quasi un paradosso, se qualcuno ti regala qualcosa deve essere contento. E non è così semplice, perché accettare qualcosa in regalo che noi non ci meritiamo ci lascia quel senso di debito che a noi dà fastidio. Noi vogliamo sempre ripagare, vogliamo sempre guadagnarci qualcosa. Prendere le cose gratuitamente non è proprio così semplice. Ricordo delle persone, dei nostri vicini di casa, che noi ogni anno gli regolavamo un calendario a fine anno per l'anno nuovo, che loro non sapevano cosa fare. Il giorno dopo ci facevano trovare una bottiglia di latte fresco appena munto davanti a casa, una sola volta all'anno, quando noi gli davamo il calendario, perché si sentivano in debito e è brutto sentirsi in debito. È per quello che non è facile accettare dei regali, non è facile accettare un regalo gratuito, il perdono. Tante volte qualcuno ci dice ti perdono e la nostra reazione è ma non me lo merito, perché noi vogliamo le cose quando ce le meritiamo. Ci dà fastidio non poterci sdebitare. Per quello che accettare la grazia e il perdono di Dio può sembrare facile, ma non lo è, perché va contro il nostro orgoglio, va contro la nostra presunzione, va contro il nostro desiderio di indipendenza, che non vogliamo perdere, non vogliamo sentirci in debito con nessuno. Un'altra cosa, l'interiorità è più importante della forma. La forma ha il suo ruolo, ma quello che viviamo dentro è più importante della nostra esteriorità. Quindi la sincerità, il giusto atteggiamento sono fondamentali nel nostro rapporto con Dio. L'ultima cosa sulla quale volevo riflettere è l'importanza dei passaparola. Facciamo attenzione. Facciamo attenzione ai telefoni senza fili che ci sono magari intorno a noi, ai sentiti dire. Ho sentito dire che. Ho sentito dire da una persona, che ha sentito dire da un'altra, che ha sentito dire da un'altra, ma qual era l'informazione originale che è partita? Non è detto che noi riceviamo l'informazione come era partita. Quindi, specialmente nelle cose spirituali, nelle cose importanti, quelle che hanno un valore profondo nella nostra vita, non basiamoci sui sentiti dire. Andiamo a verificare di persona, ma che cosa è stato detto? Qual è la fonte? Qual è la notizia originale che noi dobbiamo apprendere? Quello che abbiamo sentito di Dio o che ci hanno raccontato di Dio, o nel bene o nel male, è giusto o è un sentito dire che è stato distorto dai vari passaggi o dalla percezione o da come le persone lo hanno interpretato? Non basiamoci sui sentiti dire, andiamo a verificare quante cose abbiamo sentito di Dio, ma non l'aveva mai verificato personalmente. Quindi abbiamo un modo per verificare tutte queste informazioni ed è attraverso la Bibbia, la parola di Dio. Noi diciamo che la Bibbia è la parola di Dio, quindi andiamo a scoprire direttamente che cosa dice Dio. Leggiamo la Bibbia, riflettiamoci, consideriamola, vediamo che significato ha profondamente. Ma non basiamoci semplicemente su quello che gli altri ci dicono, perché sennò le informazioni che noi potremmo avere potrebbero essere completamente distorte. Quello che ci dicono gli altri, prendiamolo e andiamolo a verificare. Andiamo a vedere se nel passaggio c'è qualcosa che può essere stato aggiunto, che non andava aggiunto, o è stato tolto, che invece non andava tolto. Quindi leggiamo la Bibbia, prendiamo come riferimento che possa essere veramente la base della verifica delle informazioni per che noi riceviamo su come dobbiamo rapportarci con Dio.